Ed eccoci di nuovo in onda, mi senti? Mi senti?
Io adesso ti sento.
Oh, adesso anch'io.
Però non sento niente esterno, però sento te.
No, però io adesso ti sento e quindi suppongo che stiamo andando in onda, se no invito qualcuno a chiamarci sull'altro telefono.
Sì, ma sì, penso sì, di sì. Stai andando in diretta, va bene, ho sentito. Sì.
Perfetto. Scusate, anno nuovo, vita nuova, difetti
mixer
vecchi.
Mixer nuovo,
ma difetti vecchi, insomma, come dire. Ormai siamo vecchi, facciamo fatica, insomma, ad aggiornarci. No, scherzi a parte, insomma, a parte qualche piccolo problemino, siamo riusciti anche oggi, insomma, a metterci in contatto con te e aprire questo spazio ormai, insomma, consueto che dedichiamo all'Africa.
Ciao a tutti e a tutti e buon anno, intanto per iniziare.
Volevamo iniziare appunto, come ho detto pure poco fa, insomma, parlandovi di quello che è accaduto e che sta accadendo in Sudan, se riesci a darci un aggiornamento, e poi insomma proseguiremo parlando dell'Etiopia, vediamo se in fondo riusciamo anche a lanciare uno sguardo sul Mali.
Sì, allora cominciamo dal Sudan, perché il 2 gennaio scorso il primo ministro Abdallah Abdok si è dimesso all'indomani di una ennesima giornata di proteste per le strade di Khartoum, e i manifestanti protestavano contro l'accordo che il premier aveva stretto con i militari protagonisti di un tentativo di golpe nell'ottobre scorso. Negli scontri con l'esercito sarebbero morte almeno 2 persone, e in un discorso alla nazione trasmesso poi in diretta televisiva Amdok ha affermato che il paese si trova a un pericoloso punto di svolta che minaccia la sua stessa sopravvivenza, e lui ha aggiunto di aver fatto del suo meglio per impedire al Sudan di scivolare verso il disastro. Ma le dimissioni di Amdok lasciano il paese praticamente interamente nelle mani dei militari, e chiaramente sono un colpo piuttosto serio al percorso di transizione che si è immaginato verso la democrazia, ma il percorso di transizione che è stato molto controverso e difficile fino adesso, intrapreso dopo la rivoluzione che nel 2019 aveva portato al rovesciamento di Bashir, che era al potere da 30 anni. E praticamente l'accordo che c'è stato fra Buran, che è il capo dei militari, e Amdok ha significato accettare che i militari rimanessero come guardiani del processo politico, e quindi i militari possono decidere, così hanno fatto, di bloccare la transizione in qualsiasi momento. Praticamente Amdok era stato deposto il 25 ottobre da un colpo di Stato e poi era tornato al suo incarico un mese dopo, proprio in virtù di questo accordo contestato, accordo politico con la giunta, che si impegnava a rilasciare tutti i prigionieri politici. E in base a questa intesa il primo ministro avrebbe dovuto guidare un gabinetto tecnico fino allo svolgimento delle elezioni che erano previste per il luglio del 2023. Ma l'accordo la piazza giustamente l'aveva giudicato un po' troppo fumoso e l'aveva accolto con un certo sospetto. Infatti non è chiaro quanto potere avrebbe poi avuto realmente il nuovo esecutivo, e i manifestanti hanno affermato dopo il tentativo di golpe di non fidarsi dell'esercito. Infatti migliaia di persone poi hanno cominciato a scendere in piazza a Khartoum, nella città gemella Omdurman, che è dall'altra parte del Nilo, chiedendo ai militari di non interferire nella vita politica. Sui social si diceva che il 2022 sarebbe stato l'anno della continuazione della resistenza. Dal colpo di Stato di ottobre fino a oggi più di 50 persone sono morte negli scontri con le forze dell'ordine, e Buran, Abdel Fattah al-Burhan, che è l'artefice del colpo di Stato, invece diceva che l'esercito ha agito per prevenire il caos. Ma il vero caos poi è anche nella crisi economica del Sudan, cioè c'è un 388% di tasso di inflazione, ci sono 50 miliardi di dollari di debito estero, il PIL non cresce, una disoccupazione che le fonti ufficiali, quelle della World Bank, danno al 17%, ma è sicuramente molto di più. Quindi le forze armate, che insomma già erano, diciamo così, sotto osservazione per l'escalation di violenza, hanno continuato la repressione e inoltre tutto hanno fatto ricorso a un nuovo strumento di repressione, che è lo stupro. Ci sono stati almeno 13 casi constatati di stupro di manifestanti, e a preoccupare chiaramente sono sia le violenze da parte dell'esercito e anche le dimissioni di Hamdok, perché Hamdok è un economista, un ex funzionario delle Nazioni Unite, che è ben visto dagli ambienti finanziari internazionali. Infatti quando lui era primo ministro era riuscito a far rimuovere il paese dalla lista nera degli sponsor del terrorismo, a far eliminare delle sanzioni e a fare un accordo di riduzione del debito con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Ma questo perché gli ambienti internazionali lo vedevano come un punto di stabilità. Però il percorso di riorganizzazione dello Stato sudanese praticamente per poter proseguire avrebbe dovuto fare dei cambiamenti strutturali estremamente profondi e colpire le posizioni di privilegio dei militari, privilegio solamente politico ma anche economico. Le forze di supporto rapido, che sarebbero le milizie ex Janjaweed, che erano state costituite da al-Bashir, hanno costruito in tutto questo tempo un impero che non è solamente militare ma è anche economico. Loro controllano gran parte dell'industria dell'oro del paese, hanno interessi in tanti settori, controllano l'80% dell'economia informale, quindi insomma sono effettivamente un potere economico molto forte e difficile da scalzare.
Dopo le dimissioni di Hamdok, in realtà è molto più quello che vogliono difendere che la democrazia, tra virgolette, no? Col colpo di Stato di ottobre. Sì. In realtà stanno difendendo i propri interessi.
Certo, il problema è quello che viene definito il deep state, lo stato profondo del Sudan. E poi dopo le dimissioni di Hamdok, il Dipartimento di Stato ha esortato i leader sudanesi a trovare un accordo, però questo accordo ormai non c'era più, perché Hamdok aveva perso il sostegno della piazza, che lo accusava di aver fornito ai militari una foglia di fico per continuare a ingerire nella sfera politica sudanese, e il prossimo governo probabilmente sarà sotto il controllo dei militari. Praticamente i militari stanno costruendo sostanzialmente un regime come quello di Bashir, ma senza Bashir, perché poi i militari hanno annullato la gran parte delle riforme che avevano cominciato a essere abbozzate, e chiaramente hanno di fatto si stanno perdendo anche l'assistenza finanziaria che Hamdok garantiva da parte della comunità internazionale. Poi i servizi segreti hanno cominciato a essere riabilitati, hanno cominciato ad arrestare i civili, e quindi c'è una torsione, una deriva autoritaria molto, molto forte. E quindi questo progetto di riforma dell'esercito praticamente è già naufragato e ci si trova in un punto fermo. Bisognerà vedere adesso la piazza, perché in realtà quando c'è stato questo accordo con di Hamdok, la piazza ha reagito in maniera molto, molto forte. Ci sono state anche delle manifestazioni che hanno proprio contro Hamdok. Alcuni hanno strappato il suo ritratto accusandolo di aver tradito il sangue dei sudanesi. Quando c'è stato questo accordo, 12 ministri del governo di transizione si sono dimesse in segno di protesta. Quindi diciamo che l'uomo del compromesso, la foglia di fico dei militari, è venuta a meno. Quindi è uscito fuori il vero e proprio volto di questi militari e il loro potere molto forte. E questa deriva militare assomiglia tantissimo, questo l'avevamo già notato in altre volte, col modello egiziano sostanzialmente, il modello di Al-Sisi, c'è un parallelo da questo punto di vista, perché come in Egitto, Burhan, cioè le forze armate controllano le attività strategiche del paese, commercio del gas, le stazioni minerarie, nella mancanza totale di trasparenza, e sono diventate effettivamente un conglomerato economico di potere, così come è successo in Egitto.
Sì, in realtà, insomma, non solo se parliamo certo di quest'area, pensiamo all'Egitto, però pensiamo anche ad altre aree del mondo, mi viene in mente anche in Myanmar, no? Cioè l'interesse, sì, poi alla fine è uno schema che si ripete, quindi non caratteristico solo dell'area africana o medio orientale. In qualsiasi parte del mondo dove ci sono i militari al potere, alla fine oltre che l'interesse principale da difendere è appunto la ricchezza, insomma le proprietà acquisite, giusto?
Si crea un sistema di privilegi economici, sociali, anche una casta che ormai si incista nello Stato, quindi qualsiasi processo di cambiamento prevede proprio il rivolgimento di questi equilibri.
Sì, sì, e anche l'impossibilità poi di un vero e cambio economico. Forse quello che dobbiamo ricordare è che, lo dicevamo se non erro, insomma l'ultima volta che abbiamo parlato del Sudan, no? Che poi ci sono degli interessi, perché in qualche modo anche la casta militare ha dovuto rimettere Hamdok, dimostrarsi, come dire, aperta a un percorso democratico, sempre tra virgolette.
Aspetta che non ti sento più.
Dicevo, anche la casta militare ha dovuto rimettere in moto questo percorso, almeno ufficialmente, no? Di percorso democratico, sì, elettorale, perché c'erano anche per esempio alcuni paesi come gli Stati Uniti avevano minacciato di revocare alcuni finanziamenti, quindi
sì, c'era una pressione internazionale, anche una pressione economica. Infatti Hamdok era il garante rispetto alla Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, tant'è che poi gli Stati Uniti avevano anche cancellato il Sudan dalla lista dei paesi che sostenevano il terrorismo, e questo aveva permesso al paese di avere dei finanziamenti, e tutto questo adesso si è bloccato.
Sì, avevano riconosciuto pure Israele proprio in virtù di,
certo,
questo, no?
Sì, sì.
Nonostante la popolazione scendeva in piazza perché era contraria, insomma, a quello che fa lo Stato di Israele nei confronti dei palestinesi, quindi come dire, una separazione molto alta che in questi giorni, perché poi quello che tu dicevi, ma qui si parla, almeno quello che leggevo anch'io, è non solo le manifestazioni della scorsa settimana, insomma, che già hanno fatto diverse morti, però c'erano degli appuntamenti di giovedì in giovedì, o ho letto male?
Ma guarda, la gente si mobilitava praticamente periodicamente, è stata una mobilitazione enorme per un paese come il Sudan, perché le prime manifestazioni che partirono quando c'era ancora Bashir partirono proprio dalle zone operaie contro l'aumento del prezzo del grano, e poi si sono estese e hanno coinvolto settori della popolazione, ma non solamente settori di popolazione, quali le donne, anche gli stati di borghesi, parte di classe operaia, sindacati, ma poi hanno coinvolto anche altre etnie che facevano parte del Sudan, di questo mosaico, e che erano state, la divisione etnica utilizzata da Bashir in maniera artificiale per contrapporre i cittadini sudanesi, e si è creata una comunità nuova sostanzialmente attraverso questa lotta, e quindi ha creato sostanzialmente un nuovo Sudan. C'è stata una trasformazione abbastanza epocale per questo paese, quindi sarà un po' difficile che questo movimento poi retroceda, perché è stato molto come dire, molto coerente anche in seguito all'accordo fra Hamdok e i militari, anche se poi in realtà gli strati che diciamo così, dell'elite che guidano questa rivoluzione sono strati che appartengono a ceti borghesi, medio borghesi, professionisti, medici, però in realtà in questo momento c'è una divisione netta all'interno della società sudanese proprio fra gli interessi specifici di questa casta di militari e il resto della popolazione.
Sì, sicuramente, infatti leggevo anche altre affermazioni che ovviamente rimandano, tipo quella dell'ex ministro degli affari del gabinetto del presidente del Consiglio, che sarebbe Khalid Omar Youssef, che parla appunto di nuovi cortei e annuncia che insomma la repressione non li fermerà. Questa è una delle ultime sue dichiarazioni ufficiali, mi sembra di alcuni giorni fa.
Che parla appunto di nuovi cortei.
Mi senti?
Ti sento pochissimo, infatti ti stavo sentendo sulla radio perché c'è un ritorno, quindi ti sentivo pochissimo.
Infatti sentivo un ritorno, dico, mo che sta succedendo?
ti sento molto lontano.
Ora?
Non so se... Adesso un po' meglio.
Devo praticamente mangiarmi il microfono.
Ecco, adesso sì, adesso ti sento meglio.
Sì. sì, no, è un problema mio, che devo stare più appiccicata al microfono, non me ne rendo conto a volte che involontariamente un po' mi allontano.
Io direi che il Sudan fa parte di un quadro complessivo di una regione che è piuttosto travagliata, quindi io passerei sicuramente a raccontare un po' di quello che è successo in Etiopia in questi giorni.
Sì, ma è un brevissimo stacco musicale e poi torniamo, certo, sull'Etiopia.
Ok.
شهدت بي قال الشعب اللي قال بمان نفخر بيه أجيال بعد أجيال يوم الزملة تنبيه اختبار ومثال بمان نفخر بيه أجيال.
Ebbene, come al solito, per non pensare che con l'anno nuovo qualcosa è cambiata, noi tronchiamo sempre brutalmente la musica all'interno di questo spazio. Quella che stavate ascoltando era un pezzo di un gruppo, di una band di italiani e di Sahrawi, nato da un progetto dentro i campi profughi del Sahrawi. E torniamo a noi, volevamo parlare di Etiopia. Anche qui ci sono stati dei recenti bombardamenti nel nord-ovest del Tigray, che hanno provocato più di 56 vittime e decine di feriti in un campo di sfollati. Poi c'è stato un altro bombardamento, mi sembra il 10 gennaio, lunedì, insomma, con altre 17 persone morte, per lo più donne. Sono state poi ferite alcune dozzine, insomma parecchi attacchi nell'area intorno alla città di Seraro, non so se si comincia così.
Sì, poi il campo profughi si trovava a Dedebit, nel Tigray occidentale.
Ah, Dedebit, sì. Sì, sì.
Praticamente, cioè, queste cose stanno accadendo in un contesto in cui la guerra sostanzialmente è in una fase di stallo, perché da una parte c'è stata l'amnistia verso alcuni esponenti politici tigrini e degli Oromo il venerdì 7 gennaio, che sembrava una mano tesa per una situazione in qualche maniera di scioglimento di questa situazione, ma in realtà contemporaneamente ci sono stati questi raid che appunto hanno provocato 56 morti e 30 feriti nel campo di Dedebit, poi ce ne sono stati altri ancora, e fino ad ottobre 2021 almeno 146 persone sono state uccise e 213 ferite in questi attacchi, in questi attacchi aerei. E quindi questa amnistia, che sembrava una mano tesa per trovare una via di pace, invece non è molto attendibile, considerando appunto quello che poi sta succedendo. Ci sono alcune zone, molte zone nel nord dell'Etiopia, che sono inaccessibili per quanto riguarda il sostegno umanitario, perché in pratica l'esercito sta assediando, l'esercito etiope sta assediando il Tigray, e quindi ci sono delle testimonianze piuttosto allarmanti che riguardano proprio una catastrofe umanitaria vera e propria, perché manca il materiale sanitario di base, il primo soccorso, l'acqua, il cibo, molte persone, fra cui bambini, arrivano all'ospedale sotto la soglia della malnutrizione, insomma con delle conseguenze che possiamo immaginare. Il governo etiope dice che tutto quello che sta accadendo in Tigray è esclusiva responsabilità del TPLF, ma tutti, anche le Nazioni Unite, insomma, la pensa in maniera completamente diversa. Poi c'è un'altra storia pure abbastanza impressionante, che è la sparizione forzata di tigrini deportati dall'Arabia Saudita, perché le autorità etiopiche hanno detenuto, maltrattato e fatto sparire con la forza migliaia di persone e tigrine recentemente deportate dall'Arabia Saudita. Cioè questi dall'Etiopia erano arrivati in Arabia Saudita, l'Arabia Saudita, in base a un accordo fra Addis Abeba e Riyadh, li ha rimandati indietro, non solo li ha rimandati indietro, ma poi li ha trattati, e molti di questi, 40%, sono tigrini. Hanno subito degli abusi come migranti privi di documento nelle carceri di detenzione saudite, e poi trasferiti in Etiopia sono stati incarcerati. E Human Rights Watch denuncia anche rastrellamenti di tigrini nei centri di accoglienza della capitale etiopica, dove erano stati sistemati al loro rientro dall'Arabia Saudita, e quindi soprattutto una situazione veramente dal punto di vista della violazione dei diritti umani terrificante. E diciamo, per fare un po' il quadro di quello che la situazione adesso, ci possiamo utilizzare un articolo che ho passo sull'Igrizia il 30 dicembre scorso di Bruna Sironi, che un po' fa il quadro della situazione e parla del fatto che ormai da più di 15 mesi dall'inizio questa guerra civile ormai è una fase che possiamo definire di logoramento. Secondo molti analisti, questa operazione, che doveva essere un'operazione di ordine pubblico nelle intenzioni di Abiy Ahmed e che si sarebbe dovuta concludere in pochi giorni, è diventata di fatto un elemento di instabilità di lunga durata in tutta la regione, con un impatto devastante sulla tenuta stessa dell'Etiopia, che peraltro è il secondo paese con numero di abitanti in Africa e uno dei primi nel continente per peso economico. Dal punto di vista delle posizioni sul terreno sembra essere ritornati al punto di partenza, cioè le forze del Tigray sono rientrati nei loro confini regionali, si sono ritirate dopo che avevano preso vaste porzioni dei territori Amara e Afar, sono state respinte dall'offensiva dell'esercito nazionale e dalle milizie alleate. Di fatto mancano fonti indipendenti che possano confermare le varie versioni, però per il momento la vittoria sul campo di battaglia non sembra portata in mano di nessuno dei due contendenti. E molti analisti fanno un po' un quadro simile a quello della guerra contro il regime del Derg, guerra che è finita nel 1991, in cui l'esercito governativo controllava le aree urbane, mentre le forze del Tigray erano asserragliate sulle montagne e portavano avanti una guerra di guerriglia. È un segno che questa potrebbe essere l'evoluzione anche il fatto che il conflitto ha aperto molti fronti interni, ha rafforzato l'opposizione armata, scusate, che era già attiva in diverse regioni del paese, e che ha fatto poi stringere le alleanze fra Oromo e i tigrini, che condividono un'idea del futuro del paese molto diversa da quella del governo. Il governo di Addis Abeba sta reagendo con una campagna d'odio, vera e propria pulizia etnica nei confronti di cittadini di etnia tigrina, e i documenti e testimonianze in proposito sono molto numerose ormai. Si parla di rastrellamenti nelle strade, negli uffici, nelle chiese, blocco degli aiuti internazionali che sta creando una vera e propria catastrofe umanitaria, ma in realtà tutte le forze combattenti si sono macchiate di abusi e di violenze nei confronti della popolazione civile, e questo lo dicono Amnesty International, Human Rights Watch e tante altre organizzazioni internazionali.
Beh, lo stesso blocco degli aiuti umanitari ha fatto sì proprio che la crisi ha portato tantissime persone, il blocco dei rifornimenti, dei medicinali o anche dei Sì, una crisi alimentare, come si dice, insomma, c'è una crisi alimentare che perdura, cioè che non è solo legata al momento, no? E che sta sgretolando, secondo me, insomma, a tutti gli effetti, il tessuto sociale, insomma.
Sì, poi mancano, non c'è proprio la possibilità di portare aiuti nel Tigray, perché è praticamente bloccato e assediato, quindi non entra e non esce niente. E poi c'è il governo di Addis Abeba continua a considerare questo conflitto come un problema interno che si deve risolvere senza interferenze, e infatti Ahmed ha chiuso la porta a qualsiasi mediazione anche da parte dell'Unione Africana, e fin dall'inizio questa gestione però non è stata assolutamente una gestione interna, perché prima è intervenuto l'esercito eritreo in territorio etiopico e ha negato fino all'ultimo l'evidenza dei fatti. Poi questo è stato un accordo che è stato fatto fra l'Etiopia e l'Eritrea, questo accordo di pace che ha fatto guadagnare ad Ahmed il premio Nobel, praticamente è un'alleanza strategica di lunga durata contro i tigrini, è il primo passo praticamente di questa guerra, e quindi Asmara, l'Eritrea continuerà a influenzare la situazione etiopica. E poi era ritirato le truppe dal paese dell'Eritrea, anche se si parla di nuovi ammassamenti di truppe alla frontiera, ma secondo molte testimonianze le forze di sicurezza eritree sono rimaste a rastrellare i civili tigrini e i profughi e i rifugiati eritrei che erano concentrati in campi in località conosciute. Poi intorno al conflitto etiopico si sono delineate una serie di alleanze che mettono in pericolo la stabilità del Corno d'Africa, perché c'è un aspetto che per esempio preoccupa molto gli ambienti, soprattutto gli ambienti degli analisti americani, che il 40% della popolazione etiopica è musulmana, e quindi l'instabilità, la situazione delle armi, le difficoltà economiche potrebbero innescare un malcontento che potrebbe sfociare in un fenomeno di radicalizzazione come è successo in diversi paesi della regione. Poi è coinvolta anche la Somalia che lotta da anni contro Al-Shabaab, è coinvolta nel conflitto, è stato confermato che ha inviato uomini sul campo di battaglia, ci sono alcune testate giornalistiche che hanno testimoniato che il governo federale di Addis Abeba ha utilizzato unità dell'esercito somalo come mercenari per combattere il TPLF, e si parla anche di molte vittime somali. E quindi c'è un asse praticamente che lega l'Eritrea, l'Etiopia e la Somalia. E poi questa situazione somala, questa presenza somala è legata anche alle difficoltà del presidente somalo dal punto di vista interno, e inoltre questa cordata Etiopia, Eritrea, Somalia sarebbe sostenuta dalla Turchia, dall'Iran e dagli Emirati del Golfo Persico. Infatti i turchi hanno venduto ad Addis Abeba molti droni da combattimento di ultima generazione, e questi droni hanno consentito ai turchi, agli etiopi di allontanare i tigrini dalle zone che avevano conquistate. Sono dei droni di fabbricazione turca che si chiamano Bayraktar, che sono molto, molto efficaci. E la presenza turca poi è diventata importante, e lo dimostra anche il fatto che l'inviato degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, il nuovo, adesso è l'ex ambasciatore americano in Turchia, David Satterfield. E quindi non è un caso che occuparsi del Corno d'Africa per Washington è uno che conosce le dinamiche turche, ottimi rapporti con Ankara. Poi c'è anche, come denunciano attivisti e organizzazioni della società civile, il coinvolgimento di Teheran, che ha inviato numerosi carichi di armi nel paese. Il coinvolgimento è sempre più internazionale. E poi dall'altro lato ci sono le tensioni con la frontiera con il Sudan, sul triangolo di terra conteso di Al-Fashaga, che hanno rafforzato l'alleanza fra Khartoum e il Cairo, un po' di quello di cui si parlava prima, che hanno in comune l'interesse di negoziare da un punto di forza la gestione delle acque del Nilo, la famosa questione
dell'opposizione della diga
dalla grande diga. E quindi diciamo che la situazione è diventata sempre più complessa. Praticamente questa operazione lanciata da Ahmed ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, e che adesso rischia di mettere veramente in difficoltà non solo l'Unione Etiope, l'idea di Etiopia, ma anche tutto l'equilibrio dell'Africa orientale.
Eh sì, diciamo che attualmente, per quanto uno possa pensare, è difficile fare delle previsioni, no? Anche perché, insomma, anche se come dicevi all'inizio.
Aspetta, che ti ho perso.
No, dicevo, anche se come dicevi all'inizio, insomma, c'è un momento di stall, qualcuno lo definisce un momento di riavvio per la riappacificazione, eccetera, ma in realtà dove non ci sono gli elementi per poter immaginare una via di uscita da questa situazione, no? Non solo in virtù della grossa crisi.
No, sembra una guerra di lunga durata, purtroppo.
Sì, nonostante in questo momento ci sia uno stallo. Vabbè, noi continueremo, come dire, a tenere d'occhio quest'area del mondo, a raccontarla. Penso che nei pochi minuti che ci mancano, magari facciamo una piccolissima pausa musicale, giusto per far riprendere anche la tua voce, e poi concludiamo con il Mali.
Ok.
صبحتي مقلولة جيران ما عاوناها ما قاعد من الكتير دولولة ما قاعد صبحتي مقلولة صبحتي مقلولة جيران ما عاوناها صبحتي مقلولة
Come promesso, noi torniamo in diretta per raccontarvi l'ultimo paese, per dirvi che sta succedendo. Ci eravamo lasciati, no? Con il colpo di Stato nel Mali, con le tensioni con la comunità internazionale, anche un po' divisa sulle sanzioni alla giunta golpista. Ora che sta succedendo?
Beh, in pratica ci sono state delle sanzioni che la CEDEAO ha comminato al Mali, delle sanzioni piuttosto pesanti, oltretutto che prevedono il blocco delle frontiere terrestri aeree tra i paesi membri della CEDEAO e il Mali, la sospensione di ogni transazione commerciale, e a parte per i prodotti farmaceutici le forniture fondamentali, e poi il blocco degli asset finanziari del Mali presso la banca centrale della BCO, che praticamente è la banca che emette i franchi centroafricani. Questo vuol dire che il Mali avrà delle difficoltà non solamente a reperire finanziamenti all'estero, ma a un certo punto avrà difficoltà anche di liquidità, e avrà poi difficoltà a pagare i salari dei funzionari e anche dei militari, chi lo sa. E chiaramente la CEDEAO ha comunicato che questo aspetto ha a che vedere con la proposta che ha fatto la giunta militare di rimandare le elezioni previste per il 27 febbraio e di organizzare delle elezioni che poi costituiranno il passaggio al potere dei civili fra 5 anni, che viene considerato una barzelletta come proposta da parte della CEDEAO e anche criticata all'interno della scena politica maliana, perché sia coloro che avevano sostenuto i partiti politici, che hanno sostenuto la giunta, sia l'opposizione, insomma, si sono espressi in maniera molto chiara contro questo atto che viene definito unilaterale spostamento dell'obiettivo delle elezioni del 27 febbraio del 22 a 5 anni. Questo vuol dire praticamente che non si tratta più di una transizione, ma di un vero e proprio potere che si consolida da parte dei militari. E questo è inaccettabile, anche da parte della CDAO, che cerca in qualche maniera di contrapporsi alla politica del fatto compiuto, cosa che è avvenuta sia in Mali e anche con il colpo di Stato del settembre in Guinea, nel settembre del 21, dell'ottava volta dall'agosto del 2020, quando c'è stata il putsch che ha abbattuto, diciamo così, il governo precedente, che la CDAO si riunisce per parlare del Mali. In realtà Bamako ha criticato questa scelta dicendo che la CDAO si è venduta a delle potenze straniere, non le ha nominate ma pensava alla Francia, perché il problema di fondo è sempre quello, cioè la possibile presenza in Mali di militari che fanno riferimento al gruppo Wagner, i famosi mercenari russi di cui già abbiamo parlato altre volte, presenti anche in Centrafrica. E il governo maliano si è detto pronto, diciamo così, a sostituire i francesi con questi mercenari, e la stessa CDAO infatti aveva detto esplicitamente che era estremamente preoccupata dal fatto che possano essere disposti lo spiegamento di agenti di sicurezza privata nel Mali con impatto potenzialmente destabilizzatore sulla regione. È chiaro che la durezza di queste sanzioni è teleguidata da Parigi in funzione antirussa, e tant'è che questo aspetto poi si è anche rivelato a livello di Nazioni Unite, perché c'è stato sia la Cina che la Russia hanno posto il veto alle sanzioni da parte delle Nazioni Unite contro il Mali.
Ora bisogna vedere. No, dicevo, ora bisognerà vedere, però sapevo che insomma era di domani, quando è che devono decidere i ministri degli esteri dell'Unione Europea in merito a queste misure prese.
Sì, e poi quindi ci saranno anche infatti nel Consiglio di Sicurezza la Cina e la Russia hanno bloccato le sanzioni. E poi gli europei dovranno decidere per conto loro. L'unico paese che sostanzialmente invece sta sostenendo il Mali è, guarda caso, la Guinea, perché in Guinea anche c'è stato il colpo di Stato e quindi sembrerebbe una sorta di alleanza fra Puccischi, fra Simi Goïta e Mamadi Doumbouya, la Guinea ha fatto sì di aprire il proprio porto, perché il Mali non ha una uscita verso il mare, non ha sbocchi al mare, l'unico sbocco al mare è quello della Guinea, e quindi la Guinea consentirà le esportazioni da parte del Mali. E poi per diciamo così giustificare questa alleanza addirittura si è fatto riferimento all'impero Mandingo di Keita, di cui facevano parte sia il Mali che la Guinea, ma in realtà è un accordo tra golpisti. Questo se ne sia vicenda.
E penso su questa insomma ultima notizia noi possiamo anche salutarci. Ti ringrazio veramente per la lucidità e la sintesi in cui sei riuscito a raccontarci che cosa sta avvenendo nel continente africano.
Grazie a voi e un saluto a tutti e a tutti.
E ci risentiamo tra 15 giorni, come di consueto.
Okay. Ciao,
buona serata.